Incontri di Gianfranco Fabi.
Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica con queste note di Miles Davis. Miles Davis, un jazzista, una musica che viene un po' da lontano, ma il nostro ospite di oggi viene invece da vicino. Buongiorno a Riccardo Banchetti. Viene buongiorno. Da vicino perché? Perché abita a Milano adesso.
Perché adesso abito a Milano da un paio di anni.
Però la sua vita l'ha portato a viaggiare sia per professione sia per hobby. Il viaggio le piace?
Assolutamente. Il viaggio allora è un po' una tradizione di famiglia che ci è sempre piaciuta.
Quindi è nato a Roma?
Sono nato a Roma.
Vissuto a Roma?
Vissuto a Roma, studiato a Roma, laureato a Roma.
E poi quando ho conosciuto bene Roma, ha detto, beh, forse è meglio andare un po' all'estero.
Troppa confusione.
E quindi la scelta di andare all'estero professionalmente, dove?
Sono andato a Londra. In realtà la scelta inizialmente non era tanto una scelta professionale, quanto al finire dell'università ci siamo resi conto che era possibile in qualche modo, come alternativa al servizio militare, andare a lavorare all'estero per 24 mesi. E quindi io, come altri che si sono laureati negli anni, i primi anni 90, abbiamo deciso di spostarci all'estero, appunto, fra virgolette, per evitare il servizio militare.
E per fare un'esperienza all'estero. Ecco, un'esperienza che l'ha portata ad essere quello che è ora, che possiamo dirlo, tra virgolette, un finanziere, ma non della Guardia di Finanza.
Non della Guardia di Finanza.
Cioè, quindi una persona che si occupa di finanza in senso professionale, adesso è presidente di Pactum Advisors e di altre attività, mi sembra.
Sì, abbiamo come Pactum Advisors la società che abbiamo fondato nel 2009 con il mio collega Antonio Miele, post Lehman Brothers, e durante l'estate 2011 abbiamo acquistato un'altra realtà presente sul mercato italiano che si chiama Eidos Partners. E adesso in realtà la società sarà chiamata Eidos Partners, quindi sarà parte del Pactum Group, ma sarà chiamata
società
Eidos Partners.
Società di consulenza, di amministrazione, di gestione, che tipo di società?
Sì, il nostro obiettivo è quello di essere una merchant bank indipendente focalizzata sul mercato italiano. Crediamo che forse per la prima volta da anni l'imprenditoria italiana abbia effettivamente bisogno di consulenza indipendente. E purtroppo negli ultimi 3 anni si è creato un rapporto diverso da quello che si aveva passato con le realtà bancarie.
Ecco, torniamo un attimo al passato. Lei ha fatto il nome di Lehman Brothers. Lehman Brothers perché lei è stato protagonista, in fondo, di questa vicenda che ha segnato la crisi attuale. Qual era il suo ruolo in Lehman Brothers negli ultimi anni?
Ma il mio ultimo ruolo era quello di amministratore delegato dell'Europa e del Medio Oriente. È un ruolo che in realtà ho ereditato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane della crisi della banca.
Quando ormai non si poteva fare più nulla.
Quando ormai, devo dire, c'era ben poco da fare. In realtà il nostro mandato era quello di ristrutturazione della banca. La mia esperienza, appunto, è nella ristrutturazione finanziaria, nella finanza strutturata, ma diciamo i mercati non ci hanno dato il tempo di farlo.
Allora torniamo, approfondiremo poi questo aspetto dei mercati finanziari indubbiamente, però non vorrei dimenticare da dove siamo partiti, cioè dal jazz. È più importante il jazz o più importante la finanza della sua vita? Sono più importanti gli hobby o è più importante la professione, anche se ovviamente la professione è quello che ci dà da vivere?
Esatto, diciamo che senza professione è difficile poi mantenere gli hobby. Comunque gli hobby, per quanto mi riguarda, rappresentano un aspetto molto importante, specialmente negli ultimi 3 anni. Quando si lavora in queste grosse banche di investimento c'è un pochino poco tempo per pensare agli hobby, per pensare a se stessi, per pensare alla propria famiglia, e dopo si scopre un mondo un pochino diverso, un pochino più rilassato, dove si ha un pochino più di tempo per se stessi.
E tra i tanti tipi di musica, perché i jazz?
Ma il jazz, secondo me, è quella musica che in qualche modo ha tutte le caratteristiche delle emozioni, ha la passione, la tristezza, la felicità, è tutto raccolto in queste note di sax o di tromba, a volte anche nelle melodie cantate.
Quindi, ma il jazz come musica americana o come musica globale?
No, come musica assolutamente globale, come appunto una musica che comunica delle emozioni forti.
E un'altra sua esperienza è quella di piace viaggiare un po' per professione indubbiamente, ma anche per piacere.
Inizialmente mi ricordo tutti i viaggi per professione erano estremamente eccitanti, anche il famoso volo delle 6:50 del mattino da Londra a Milano era un'esperienza eccitante, anche perché le banche ci permettevano di viaggiare in business class, quindi ci sentivamo tutti dei grossi manager. Devo dire che adesso quella è un'esperienza che non trovo più particolarmente divertente, mentre trovo sempre emozionante viaggiare per il mondo, e per fortuna adesso che ho più tempo a disposizione ho anche la possibilità di farlo.
Professionalmente qual è il luogo che, proprio viaggiando, ma direi proprio dal punto di vista professionale, che ha trovato più intrigante, più interessante, dove ha trovato più cose originali?
Dal punto di vista professionale, in realtà, pur essendo il luogo in cui ho vissuto per 20 anni, credo che Londra sia comunque la piazza più interessante, almeno per chi si occupa di finanze. Perché Londra forse rimane la città più cosmopolita al mondo, addirittura più cosmopolita di New York, che comunque è una piazza molto internazionale.
E da un punto di vista invece personale, qual è la scoperta maggiore che ha fatto viaggiando per piacere?
I due viaggi che più ricordo sono l'America Latina, quindi Argentina, Cile, Brasile, soprattutto per il calore delle persone. Sono dei paesi ancora relativamente poveri, perché anche quando si parla di miracolo economico del Brasile, in realtà è un paese che sta crescendo bene, dove c'è stata una rivoluzione sociale importante, ma comunque dove la maggioranza della popolazione è ancora relativamente povera. Però vivono con tranquillità, con allegria, e questa è un po' una caratteristica di tutta l'America Latina, e devo dire che è veramente emozionante. Dal punto di vista invece dell'emozione che può trasmettere un paesaggio, probabilmente l'Africa, in particolare il deserto della Namibia.
E c'è un viaggio che si è riservato di fare in futuro per dire: ma questa cosa voglio scoprirla con calma nei prossimi anni?
Il Tibet.
Il Tibet. Anche per camminare?
Camminando.
È una, ecco, la lentezza, in fondo la lentezza è una cosa che manca al mondo d'oggi, soprattutto nel mondo finanziario.
La lentezza credo che sia il lusso dei nostri giorni. Tornando brevemente al discorso della musica, io ancora sento i dischi in vinile, ascolto praticamente solo il giradischi ed ho un amplificatore a valvole che solo per riscaldarlo c'è bisogno di 45 minuti. Nel mondo finanziario purtroppo di lentezza ce n'è poca, è un mercato che reagisce in maniera estremamente violenta, estremamente decisa, estremamente veloce.
E forse anche in maniera talmente razionale da diventare irrazionale alla fine, perché non risponde più alle logiche, risponde solo a delle logiche preimpostate.
La reazione del mercato tende ad essere razionale, a volte sul mercato si possono creare delle situazioni di panico e che quindi diventano irrazionali. Diventano irrazionali anche per ragioni tecniche. Ci sono le cosiddette stop loss, ci sono questi sistemi di trading estremamente veloce, e quando scattano determinati livelli amplificano la reazione in salita o in discesa del mercato.
Non è che sia un mercato ormai dominato dai computer, che vabbè vengono impostati dall'uomo, ma poi appunto proprio per ragioni, necessità di essere veloci, fanno da soli.
I volumi sul mercato sono probabilmente, anzi sicuramente, dominati dai computer, ma la direzione del mercato è impostata dall'uomo. I meccanismi di trading computerizzato in realtà tengono a sfruttare piccoli movimenti del mercato. I grossi trend di mercato sono sicuramente impostati invece da ragionamenti decisamente più importanti.
Quindi possiamo dire che anche il mercato finanziario è ancora sotto controllo, poi dopo gli errori sono sempre possibili, anzi forse ne abbiamo fatti tanti negli ultimi anni di errori.
Io tendo ad avere una visione un po' più ottimistica del mercato. Secondo me i mercati finanziari tengono sotto controllo l'economia, e questo lo dico quasi con un aspetto positivo. Io credo che forse un giorno ringrazieremo i mercati, perché sono i mercati che hanno fatto suonare la sveglia e in qualche modo ci hanno riportato alla realtà. È una realtà ovviamente in questo momento un pochino troppo drammatico, un pochino troppo accentuata, ma sicuramente negli scorsi 10 anni abbiamo vissuto una realtà insostenibile. Era insostenibile il bilancio delle banche, era insostenibile il bilancio degli stati, e in questo momento i mercati appunto hanno suonato la sveglia.
In fondo i mercati funzionano anche se poi i costi di funzionamento dei mercati sono certamente rilevanti. Ecco, a questo punto è obbligatorio chiederle: ma perché è fallita Lehman Brothers?
Incontri.
Thank you. ancora con le note di Miles Davis, riprendiamo il nostro incontro di oggi con Riccardo Banchetti, presidente di Pactum Advisors, ma anche in passato amministratore delegato di Lehman Brothers Europea e per il Medio Oriente. E allora abbiamo concluso la prima parte chiedendo: ma perché è fallita Lehman Brothers?
È un'ottima domanda. Sicuramente il management, e quindi io fra il management, ha commesso degli errori importanti. Abbiamo sicuramente sottovalutato la crisi finanziaria che stava arrivando, ed obiettivamente, rivedendo la storia col senno di poi, forse qualche indicazione ci era stata data.
Ecco, magari per chi ci ascolta, ricordiamo un po' cos'era Lehman Brothers. Una banca d'affari, si dice, ma cos'è una banca d'affari e cosa rappresentava Lehman Brothers nel mercato finanziario globale?
Sì, Lehman Brothers era una banca d'affari, una banca di investimento globale, presente quindi su tutti i mercati mondiali, Asia, Europa, ovviamente negli Stati Uniti, con circa 30.000 impiegati, presente sui mercati e quindi attiva nell'area cosiddetta di capital markets, trading dei mercati azionari, dei mercati obbligazionari, dei mercati dei cambi, e presente nell'area cosiddetta di corporate finance, quindi di advisory alla clientela istituzionale, e poi con un'attività abbastanza importante di asset management.
Quindi una grande società finanziaria globale che si è trovata coinvolta in questa situazione di squilibrio finanziario, ma è stata causa della crisi o è stata vittima della crisi Lehman Brothers?
Entrambi. È stata vittima di una grossa sottovalutazione della crisi, ripeto, da parte del management, ma anche e soprattutto dalla classe politica americana. La crisi di Lehman Brothers, che è stata una crisi di liquidità, questo è un termine a cui ormai siamo abituati. Lehman Brothers aveva un bilancio così come tutte le altre banche di investimento e come molte delle altre banche commerciali, e avevamo dei titoli immediatamente liquidabili e avevamo dei titoli che richiedono più tempo per essere monetizzati. Nel momento in cui le nostre controparti istituzionali hanno iniziato a tagliare, si dice in gergo, linee di credito, ovviamente noi ci siamo trovati in difficoltà finanziaria. Questa difficoltà finanziaria è stata gestita male dalla classe politica americana. Probabilmente dovevano dare un esempio all'opinione pubblica, avendo già salvato Bear Stearns, che era un'altra banca di investimento americana, e far vedere che non avrebbero salvato tutte le banche di investimento, ma potevano sacrificare gli azionisti e gestire la Lehman, o il cosiddetto fallimento della Lehman, in modo completamente diverso. Ecco. Ed è qui che Lehman diventa invece causa della crisi attuale.
Si è detto che quanto si è speso poi per rimediare gli effetti negativi del fallimento di Lehman Brothers è stato enormemente superiore a quello che sarebbe stato sufficiente spendere per salvare Lehman Brothers.
È assolutamente vero. Ripeto, secondo me il mercato, l'investitore, il risparmiatore ha bisogno di certezze, di chiarezza. Si è sempre pensato che portare i soldi in banca fosse un investimento sicuro, così come si è pensato che comprare titoli di Stato fosse un investimento sicuro. Facendo perdere denaro importante a chi aveva investito non nelle azioni Lehman Brothers, perché questo è capitale di rischio, ma nelle obbligazioni Lehman Brothers, o semplicemente chi aveva depositato dei propri attivi o dei propri denari presso la Lehman Brothers, è stato un messaggio a cui il mercato non era abituato.
Ecco, però è stato un messaggio anche in un certo senso necessario per far capire che i banchieri hanno la loro responsabilità, sì, il famoso azzardo morale, per cui se poi lo Stato alla fine salva tutto, nessuno diventa più responsabile.
Assolutamente, per questo io non ritengo che lo Stato avrebbe dovuto salvare gli azionisti della Lehman Brothers. Ricordiamoci, il 30% della banca era di proprietà del management, quindi nel momento in cui avessero in qualche modo gestito la banca mantenendo le attività ma azzerando il valore delle azioni, il management avrebbe perso tutto quello che aveva guadagnato negli scorsi 10 anni, perché eravamo tutti estremamente investiti nella nostra banca, e quindi sarebbe stato, fra virgolette, punito. Purtroppo così hanno punito gli investitori, i risparmiatori. Basti pensare a quante obbligazioni di Lehman Brothers erano state vendute in Italia. Queste non è che le abbiamo vendute noi, le ha vendute il mercato, e questi erano signori risparmiatori che in qualche modo pensavano che una banca, peraltro con un rating singolo A, fosse un investimento sicuro.
Cosa ha pensato quando le è arrivata la notizia che la sua società era fallita?
Ma io purtroppo la notizia l'ho vissuta giorno dopo giorno, in quanto ero a New York già dal mercoledì della settimana famosa e quindi ho vissuto tutti i tentativi di intervento. Prima il tentativo di intervento da parte della Barclays, poi i tentativi di intervento da parte delle altre banche che stavano creando una sorta di consorzio per permettere alla Barclays di comprare la banca. Ma fondamentalmente non c'era la volontà politica di salvare la banca, e senza volontà politica di salvare la banca era troppo grande per essere salvata.
E quindi c'era più la volontà di dare un segnale che non tutto era possibile, che qualche vittima ci voleva, anche forse una vittima sacrificale di fronte alla crisi, sperando che poi la crisi si potesse risolvere. E invece la crisi è proseguita, si è espansa, è arrivata in Europa. Come mai questa crisi dall'America è arrivata in Europa?
Lei ha assolutamente ragione, purtroppo il segnale che si è dato al mercato è stato un segnale diverso. Il mercato è abituato a prezzare ogni attivo, ogni strumento presente sul mercato rispetto ad un benchmark, rispetto ad un livello che è il cosiddetto risk-free. Quindi si è sempre avuto un concetto di alcuni attivi che sono esenti da rischio, e contro questi attivi viene prezzato qualsiasi strumento presente sul mercato. Le banche erano la categoria, in particolare le obbligazioni delle banche, erano una categoria estremamente vicina al risk-free asset, che peraltro era rappresentato dai titoli di Stato, certo, in particolare dai titoli di Stato americani. Quindi già facendo fallire una banca si era dato un segnale che, anche essendo così vicini al concetto di risk-free, si rischiavano soldi. Dopodiché è iniziato tutto il dibattito sul tetto del debito pubblico americano, e quindi si è iniziato a parlare, peraltro è tornato di attualità proprio in questi giorni, di possibile default addirittura del tesoro americano. Infine hanno fatto saltare uno Stato europeo come la Grecia, e a questo punto purtroppo si è creata una situazione assolutamente di mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni da parte dell'investitore. Attenzione, non dello speculatore, dell'investitore, perché qui chi vende i titoli di Stato non è la speculazione.
Ecco, ma esiste la speculazione in senso stretto? Esiste un ufficio in cui qualcuno fa solo speculazione per speculare, magari anche con obiettivi diversi da quelli strettamente finanziari, anche per mettere un po' a ferro e fuoco il sistema, con qualche complotto delle grandi potenze o dei poteri forti, come si usa dire?
No, è un concetto che io personalmente non ho mai verificato, pur avendo 25 anni di esperienza sui mercati. Non esistono i complotti. Esiste la speculazione, certo, esiste chi vende delle azioni allo scoperto, esiste chi vende delle valute allo scoperto, così come esiste la truffa nei mercati finanziari. Ci sono a volte gruppi di fondi o gruppi di investitori che si mettono d'accordo per artificialmente muovere dei prezzi. Ma questi sicuramente non sono la causa dell'attuale situazione dei mercati.
Ecco, si è parlato di mancanza di controlli, deregulation, che era di moda appunto negli anni passati, prima della crisi. Forse è stata anche questa mancanza di controlli che ha permesso queste attività speculative che si muovono in un ambito di normali relazioni di mercato, che qualche volta sconfinano appunto nella truffa, però anche per la mancanza di regole, di controlli, forse per un eccesso di libertà di costruire degli strumenti finanziari con l'illusione che si potessero appunto annullare i rischi.
Assolutamente, i controlli sono assolutamente importanti e sono necessari, non elimineranno la speculazione, non elimineranno dei movimenti violenti dei mercati, però i controlli sono assolutamente necessari. Attenzione a demonizzare troppo il mercato, come spesso si fa con la stampa, perché comunque le aziende, le banche, i risparmiatori hanno bisogno del mercato. Senza mercato si ferma l'economia globale.
Abbiamo bisogno di un mercato che sia appunto collegato con l'economia reale. Come vede i prossimi mesi, i prossimi anni? Si potrà raggiungere una maggiore stabilità, superare questo senso di incertezza quotidiano che accompagna quanti guardano i mercati, perché hanno bisogno dei mercati?
Ci vorrà del tempo, io sono un pochino meno ottimista di altri miei colleghi. Secondo me la crisi è seria, Non è una crisi italiana, è una crisi europea, anzi probabilmente è una crisi globale. Ripeto, il fatto che l'investitore, il risparmiatore non abbiano fiducia nelle istituzioni che regolano i mercati è un fattore grave. La fiducia non si recupererà né abbassando i tassi di interesse di mezzo punto né facendo qualche riforma strutturale. Ci vorrà del tempo affinché l'investitore si riaffacci con tranquillità sul mercato. Ripeto però che questo è assolutamente necessario perché senza mercato si blocca l'economia.
Vede la possibilità che la Banca Centrale Europea possa avere maggiori poteri, gli stessi poteri, si dice, della Federal Reserve americana?
Assolutamente sì, io credo che l'unica vera soluzione della crisi sia più Europa, non meno Europa. Quindi più Europa vuol dire un maggiore coordinamento a livello monetario, un maggiore coordinamento a livello fiscale e anche un maggiore coordinamento a livello sociale.
Anche l'Italia può fare la sua parte, deve fare la sua parte in questo.
L'Italia deve sicuramente fare la sua parte, si è perso un po' di tempo, ma adesso abbiamo il governo tecnico che tutti gli operatori di mercato hanno auspicato e farà la sua parte.
Quindi il sistema finanziario tra Milano e Londra vede bene questa possibilità dell'Italia di non certo di risolvere in breve tempo i propri problemi, ma di saper affrontare la crisi.
Siamo, credo tutti gli operatori sono convinti delle capacità del professor Monti e di questo governo, il Parlamento è quello che era prima e quindi speriamo che il Parlamento darà supporto a questo governo, a questo Consiglio dei Ministri per fare le riforme che sono assolutamente necessarie.
E quindi lei potrà andare 15 giorni in Tibet tranquillamente senza essere attaccato al telefono satellitare?
Assolutamente, spero di sì.
Grazie mille, grazie a Riccardo Banchetti, presidente di Pacton Advisor, già amministratore delegato di Lehman Brothers Europa, quando c'era Lehman Brothers, grazie di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.
Arrivederci.